24 mattino.
Le 8 e 17 minuti di giovedì 10 aprile. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E prendo le mosse dalle cose che ha appena detto 20 minuti fa Fabio Tamburini parlando con te. Si è posto la domanda se questo ritiro dei dazi, almeno per 3 mesi, da parte di Donald Trump sia ipotesi 1, che ha dovuto cedere alle infinite pressioni anche dei suoi, dei repubblicani, di alcuni suoi ministri e soprattutto di tutti i magnati di cui è circondato; secondo, se ci sia della logica nella follia, nel senso che Trump, come è noto, ha tolto i dazi a tutti, o li ha mantenuti al 10%, cioè alla quota minima, e li ha lasciati intatti per la Cina, puntando quindi l'indice contro la Cina, e lì la risposta di Pechino è stata furibonda. C'è un articolo di Anna Guaita molto intelligente, molto acuto sul Messaggero, che racconta su tutto quello che si è sviluppato fra Cina e Stati Uniti. Vabbè, mandatelo a leggere se vi interessa, è un articolo molto molto ben scritto. La risposta l'ha data stamattina il Wall Street Journal alla domanda ai Tamburini, che ha fatto una ricostruzione dalla quale emergerebbe che la decisione è stata presa domenica scorsa in un incontro fra Trump e Pete Hegseth, che è il 44enne ex conduttore televisivo, attuale segretario al Tesoro, il quale gli ha suggerito appunto questa tattica, che era quella di prima vedere l'effetto che faceva e poi, visto l'effetto che faceva, passare al secondo punto, che era quello appunto di mettere con le spalle al muro, cercare di mettere con le spalle al muro la Cina, liberando tutti gli altri. Infatti c'è un urlo di liberazione su tutti i giornali del mondo per questo togliere i dazi. A me sembra una ricostruzione innanzitutto molto dettagliata e molto informata, quella del Wall Street Journal. E poi mi sembra dare senso a quello che è capitato in questa settimana sull'otto volante. Quanto alla frase "kiss my ass", sono venuti tutti a baciarmi il culo, questa è stata presa un po' troppo alla lettera da scarsi conoscitori dell'inglese, nel senso che "kiss my ass" è un'espressione come "baciare la pantofola". È ovvio che se tu pensi letteralmente a uno che va a baciare una pantofola, ti fa schifo, no? Baciare la pantofola, direi. Ti piacerebbe a te baciare una pantofola. E però gergalmente non funziona così, nessuno l'ascolta nel senso letterale. Così è uguale per "kiss my ass", lui voleva semplicemente dire, con i commenti più sdegnati sono stati quelli di Giuliano Ferrara sul Foglio, di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, ma è ovvio che lui voleva dire semplicemente "sono venuti tutti, sono messi in fila", voleva deridere questa fila che si era creata di persone che chiedevano un incontro per provare a diminuire i dazi con il loro paese. E così ieri la giornata politica è passata inutilmente, perché tutti a prendere in giro Giorgia Meloni, che sarebbe stata la prima a baciare il suo ass, a baciare il suo di dietro in queste giornate, ma poi alla fine è arrivato l'annuncio di cui abbiamo parlato adesso, questo annuncio del ritiro trimestrale dei dazi, e questo ha mandato a monte tutto in gioco su chi gli andava a baciare il culo. Capisci bene come queste mosse di Trump, io lo ripeto da giorni, vanno giudicate sui fatti e non sulle parole. È meglio aspettare, non limitarsi alle dichiarazioni, sennò passeremo il tempo, 4 anni, ad impazzire su cose che lui dice spesso a vanvera e poi non ne vedremo il contenuto e saremo disarmati al momento di vederne il contenuto. Visto che sto sul Messaggero, segnalo anche che anzi, prima lo segnale su Deutsche Zeitung, che oggi celebra il fatto che effettivamente Merz ce l'ha fatta fare questo accordo con l'SPD in Germania entro Pasqua. Sembrava impossibile, ti ricordi, anch'io avevo detto nei
giorni scorsi,
ma questo passo ci metterà 6 mesi. Invece è riuscito, ha fatto un documento di 144 pagine, qui l'articolo che segnalo italiano meglio fatto è quello di Flaminia Bussotti sul Messaggero, è una bravissima, che è più tedesca che italiana praticamente, e nota che per la prima volta il Ministero degli Esteri dopo 60 anni va alla CDU, cosa che non è di irrilevante perché darà compattezza al governo. Il fatto di avere il presidente cancelliere e nello stesso tempo il ministro degli esteri dello stesso partito darà più forza alla Germania, che sempre più, sia per le cose che abbiamo detto sul riarmo, sia anche per il modo rapido e determinato nel fare questo accordo di governo, sarà il paese leader nei prossimi anni, presumibilmente, sì, intorno a cui ruoterà il facimento della nuova Europa, dell'Europa che verrà. Basta, dai, con gli esteri mi fermo qua, perché anche in Italia ce ne sono. Ma anche in Italia poi ieri è stata una giornata buffa, perché la vera notizia politica, ne hai parlato tu a lungo, è quella sul terzo mandato, che non si può fare, per cui i partiti ieri si sono accorti, la Lega e il PD soprattutto, che questo costituisce un nuovo problema, nel senso che due personaggi come Zaia e come De Luca sono difficili da ricollocare, o andranno tutti a baciare il culo di Zaia e di, scusatemi, oggi me la prendo libera,
soprattutto di De Luca,
sì, sì, perché dove metterlo, ma in più ci sarà da fare le liste per le regioni in cui si voterà. Sembra che il PD prenda dei candidati, cioè degli eletti al Parlamento europeo, e li manderà alla guida delle regioni. Allora, d'accordo per De Caro, perché De Caro in effetti, che andrà in Puglia molto probabilmente, e che è stato votato da 350.000 pugliesi, insomma era un po' scritto che quello fosse un passaggio, però vedo che adesso pensano anche di mandare Matteo Ricci, l'ex sindaco di Pesaro, alla guida, a guidare la lista per le Marche, e ora mi domando, anche loro verranno presi un po' in contropiede, perché quando ci fu la presentazione delle liste loro molto si scagliarono contro quelli che si presentavano al Parlamento europeo, per non per rimanerci ma così per fare un passaggio di qualche mese e poi tornarsene nel posto di provenienza. In genere sono ex sindaci che si candidano alla guida delle regioni, e che siccome c'è un periodo di tempo da perdere lo vanno a perdere al Parlamento europeo.
Tra l'altro Ricci, che ti ricordi che ne avevamo parlato, aveva fatto quell'iniziativa delle cene a casa dei marchigiani, adesso è partito con un tour in bicicletta nel quale va in giro in bicicletta per le Marche, soprattutto nelle aree interne, ma soprattutto anche là a Magna, come ovvio.
Ma poi c'è il Corriere della Sera, in un articolo di Virginia Piccolillo, che dà una notizia che probabilmente, scusatemi, io non me ne ero accorto, ma che sembra che la Schlein voglia mettere Marco Furfaro, che è un suo numero due, al posto di Gianni in Toscana. Anche questo non sarà una cosa irrilevante, nel senso che in genere Va bene non fare il terzo mandato, ma questo non fa manco il secondo, e lei ci mette uno suo, tra l'altro sono di provenienze politiche diverse. Insomma, la definizione dei candidati alle regionali, dove si gioca una partita importantissima, perché il PD conta di vincerne 4 su 6, leggo dall'articolo che ti ho appena citato, anzi l'articolo di Maria Teresa Meli e non di Virginia Piccolillo, e me ne scuso con entrambe. E, beh, insomma, sì, sarà una questione che terrà impegnati la politica nelle prossime settimane, ma è inutile che ti dica, ieri è stata la giornata del re. Carlo in Parlamento, e devo dire che la scena di, mentre il primo giorno di re Carlo era stato istituzionale con Mattarella, il secondo giorno in Parlamento ha fatto molto ridere, gli articoli sono molto divertenti, dice che Fausto Carioti su Libero fa l'elenco di chi c'era e chi non c'era, mancavano Conte e Fratoianni, ma ci sono Schlein che prudentemente si è sempre accompagnata a Mario Monti per non far figure brutte, due che sanno l'inglese alle prime, e Bonelli che ha detto io ci sono perché questo è un re ambientalista, e si sono fatti rivedere tutti gli ex presidenti Bertinotti, Violante, Fini, Fico, e ognuno ha voluto dire la sua. Giulio Tremonti ha detto che lui conosceva benissimo anche la regina Elisabetta, che gli aveva detto, a cui si era presentato con understatement dicendo di essere un semplice impiegato. Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia, leggo dal Corriere della Sera, ha scelto giacca e nera, gonna lunga, viola e taftà, ho cercato di omaggiare le loro maestà, io mi ispiro a Grace Kelly, pur non avendo l'armocomista. Simonetta Matone ha puntato il dito accusatore, ha detto guarda che non è vero che tutti hanno applaudito, perché i Verdi e i 5 Stelle, io l'ho notato, non hanno applaudito. E allora io dico a Verdi e 5 Stelle, Simonetta Mattone, se non vado errato, sta con la Lega, no? Dice se non vi piacciono non venite, ma se ne vieni devi applaudire. Poi c'è stato il celebre episodio di Luciano di Lorenzo Fontana, scusate, ho sbagliato nome, che a un certo momento gli ho detto basta, il discorso finisce qua.
È stato un funzionario, là è stato un funzionario che si è sbagliato, ha detto la cerimonia è finita qua, invece non era finita per nulla.
Lui ha detto it's a joke, scherzo, sono tutti molto divertiti. Poi lui è andato anche all'ex mattatoio, dove Re Carlo è andato all'ex mattatoio, dove c'è l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, di nuovo siparietto con Margherita Bui, elegantissima, che è stata, ha fatto la miglior figura della giornata, e Zingaretti che è timido, il commissario Montalbano, e dice ma come si saluta il re, gli chiedono, e lui dice va bene Your Majesty, e allora insomma si vede una foto di Zingaretti piegato e molto deferente nei confronti di Re Carlo, che oggi sarà a Ravenna, e il quotidiano nazionale si sbizzarrisce su quello che potrà accadere a Ravenna, ma il più malizioso di tutti, come sempre, tutti i giorni, è Francesco Merlo, che si è divertito sulle notizie invece di ieri a paragonare come si è vestito Giuli, che è il più elegante tra i nostri ministri e forse nell'intero scena politica, dice forse perché nessun altro uomo delle istituzioni italiane tra quelli che Re Carlo ha incontrato cerca senza trovarla l'eleganza con lo stesso accanimento del ministro Giuli. È vero, in quella foto con la veglia del Colosseo alle spalle non colpiva tanto il confronto tra l'elegante e l'elegantone, ma l'imbarazzo di Giulia, accanto al campione dell'eleganza maschile più raffinata e al stesso tempo più disinvolta. Sì. Eppure Giulia non indossava gli stivaloni di nappa al ginocchio, il completo di velluto rosso che ha esibito Ercolano, ma un abito scuro un po' meno scamuffo, anche se era acchittato, agghindato. Sì. E assessoriato con i soliti dettagli eccessivi, veniva voglia di rincuorarlo, magari coprendolo con un leggero soprabito. In fondo Giulio non si sveglia con la cornamusa ogni mattina e potrei continuare perché l'articolo è molto divertente. Che altro c'è sui giornali? Una grandissima, veramente sì, grandissima battaglia che il PD sta conducendo in Parlamento sui cognomi, nel senso che ieri
non quella di Franceschini,
no, dopo quella sul doppio cognome, quella sì, di Franceschini solo il cognome del della madre,
sì,
adesso un emendamento di Cecilia D'Elia del Partito Democratico nella notizia Patrizia Flores writer sulla Verità, l'emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato a sua prima firma prevede che al posto del cognome e nome per le sì, donne coniugate o vedove ci sia solo invece di esserci anche il nome del marito ci sia solo il cognome da donna, cosa che può creare qualche imbarazzo perché soprattutto le signore più adulte prendevano il nome del marito, no?
Sì.
Prendevano il nome del marito, invece solo il nome da donna. E queste battaglie si uniscono a quella di Cati Latorre, attivista della sì, comunità LGBT, che dice che nelle file degli elettori maschi e femmine è altamente lesiva della privacy e della riservatezza, e a quella vecchia de battaglia di Monica Cirinna, che ha portato una dichiarazione scritta con la quale ha chiesto di mettere a verbale che la divisione dei registri elettorali per maschi e femmine va superata. Insomma, sì, questa legislatura
si caratterizzerà, però, quanto si caratterizzerà per sì, delle battaglie tra cognomi e vedi, genere.
E nomi. La battaglia dei cognomi è stata una delle principali battaglie che la sinistra ha condotto insieme ad altri, ben inteso, in questa legislatura. Vediamo che ne sarà alla fine, però la battaglia dei cognomi. E da ultimo voglio segnalare uno scherzo.
Sì,
sì, vabbè, te lo segnalo solo che Luca Bottura ha fatto un falso video di Barbero. Sai che Barbero aveva fatto un video in cui paragonava la situazione attuale a quella precedente alla prima guerra mondiale, ne ha fatto uno in cui la paragona, una cosa che corrisponde molto di più alla seconda guerra mondiale, grande caos, ma Bottura si difende dicendo che alla fine lo diceva che era uno scherzo, però nessuno arriva alla fine di questi video.
Sì, ma infatti,
come è noto,
infatti secondo me avrebbe dovuto, sono d'accordo, guarda, avrebbe dovuto metterlo all'inizio, che era fatto con l'intelligenza artificiale, era fatto bene, molto divertente, perché paragonava l'Ucraina a un'ipotesi di invasione del Trentino da parte dell'Austria, però avrebbe dovuto metterlo all'inizio forse.
Però Corrodocone dice che siccome lui Luca Bottura di sinistra, nessuno gliene farà colpa, quindi, perché lì è tutto, è come tutto è messo.
Vedremo. Caro
basta.
Paolo, ciao, buona giornata.
Ci sentiamo domani.
Ciao.
24 mattino.
Come deve reagire Bruxelles ai dazi? Come dobbiamo affrontare questa fase estremamente confusa nella quale vengono varati e la settimana dopo vengono sospesi per 90 giorni? Come gestire questa situazione complessa? Ne parliamo questa mattina con due esponenti politici. Si tratta di René Tinagli, che è europarlamentare del gruppo dei socialisti. Tinagli, buongiorno.
Buongiorno.
E Massimo Garavaglia, che è senatore della Lega e presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Garavaglia, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie.
Parto da lei, Garavaglia, perché voi siete quelli un po' più vicini, mi pare, alle idee e ai comportamenti, se volete, anche del presidente americano. Come valutate questa fase? Perché abbia pazienza, il livello di incertezza che si sta generando non solamente sui mercati ma anche tra le imprese pare possa riscuotere un certo grado di danni. Questa sospensione di 90 giorni che arriva così ex abrupto dopo delle valutazioni che non sappiamo precisamente quali siano state, forse correlate all'andamento dei titoli di Stato americani, ma non si sa esattamente. Insomma, come valutate tutto questo?
Ma allora, innanzitutto non è che siamo proprio così vicini a tutte le posizioni di Trump, non esageriamo.
Okay.
Facciamo un po' di ordine in una situazione oggettivamente confusa. La lingua italiana è precisa, infatti da noi si dice pagare dazio. Cosa vuol dire pagare dazio? Vuol dire che chi compra paga il dazio. Quindi partiamo da qui, che è essenziale per capire che la mossa dei controdazi è oggettivamente stupida, perché poi i controdazi li paghiamo noi, italiani, europei. Quindi prima di fare questa cosa pensiamoci 50 volte. Due, Trump ha messo i dazi, scelta sovrana degli Stati Uniti, quindi hanno deciso e bisogna prendere atto e capire che cosa fare. Tra l'altro, mossa attesa, perché l'aveva detto in campagna elettorale, non è una grande sorpresa. Ora, quali sono le conseguenze e come reagire? Le conseguenze per l'Italia sono importanti.
Quindi,
mi
scusi, Garavaglia, solo una precisazione. Quindi non c'è un giudizio negativo sulle mosse dell'amministrazione americana?
No, allora, è chiaro che per noi è un danno, ma è una scelta che fanno loro. Siccome hanno votato così gli americani, noi non è che possiamo cambiare le decisioni americane, quella è una scelta loro e noi, ahimè, dobbiamo prenderne atto e capire che cosa fare. Mi sembra una cosa chiara questa. Allora, quali sono le conseguenze per noi? Le conseguenze per noi sono in particolare forti sui settori meccanica e farmaceutica. Si parla tanto di vino, agroalimentare.
Certo.
Chiaro, importante, ma molto più importante, meccanica e farmaceutica. E qui bisogna stare attenti e avere un pensiero un po' più lungo. È evidente che Trump ce l'ha in particolare con i cinesi e i dazi con i cinesi sono molto forti e rimarranno finché la faccenda non si risolve. E vedremo come.
Sì.
E paradossalmente questa cosa apre spazi per i nostri produttori, perché dazi su prodotti cinesi, pensiamo alla meccanica per esempio, rendono conveniente l'importazione negli Stati Uniti di prodotti italiani, europei in quel settore. Quindi quello che succederà è ancora difficile da capire. Nelle more, e vado veloce perché qui non abbiamo tantissimo tempo, che cosa fare? Sostanzialmente due cose, tre cose. Uno, evitiamo i controdazi per amor di Dio, perché li paghiamo noi e poi sarebbe particolarmente complicato, che ne so, mettiamo i dazi sui servizi tecnologici, cambiamo la mail, io oggi mail devo cambiare la mail, ma di che cosa stiamo parlando? Non scherziamo. Due, trattare, giusto a livello europeo, certo, ma anche singolarmente, è ingenuo pensare che Francia, Germania e altri paesi non lo stiano facendo, è semplicemente ingenuo. E terzo, tenere i tassi bassi, perché un euro basso e tassi bassi, se serve facciamo anche un po' di QI, possono compensare in parte questi dazi. Questo giusto per iniziare a ragionare.
I primi tre punti. Una breve pausa, il traffico e poi andiamo da Tinagli.
24 mattino.
Dunque, Irene Tinagli, qualche controdazio è stato già varato, devo dire molto limitato e con una programmazione piuttosto lunga, no? Da parte della Commissione europea, sono stati approvati ieri. Qual è la strategia da tenere secondo voi, secondo il Partito Democratico, secondo il gruppo socialista?
A me sembra che l'Unione Europea si sia finora comportata in maniera molto seria. I controdazi di ieri, come ha ricordato, sono in realtà molto vecchi, insomma, hanno avuto un tempo di elaborazione lunghissimo, in modo che ci sia stata la possibilità per tutti di, come dire, sapere quello che stava accadendo, prepararsi, cioè sono delle politiche da adottare con grande cautela, non con diciamo, no? L'uscita della mattina, adesso metto il dazio e lo metto al 30, no all'80, no al 120, no aspetta forse lo tolgo, no non era vero, adesso lo rimetto, no invece ora lo sospendo. Questa è una cosa devastante, ma devastante per i mercati, devastante per le imprese, perché genera una grande incertezza. L'Unione Europea non ha risposto con questo metodo e penso che abbia fatto bene, però si sta preparando comunque almeno ad avere sul tavolo un pacchetto di contromisure che servono, guardate, soprattutto per negoziare, cioè perché nel momento in cui Trump stesso dice ma io li butto lì così tanto per negoziare, se uno non si prepara una moneta con cui negoziare, mi dite come si siede al tavolo? Si siede dicendo va bene, allora se tu vuoi negoziare io sono qua e diciamo sono a tua disposizione, tu mi detti le tue regole per poter togliere i dazi, a maggior ragione se poi le deve negoziare bilateralmente con ogni governo, quindi lui andrà da ogni governo a chiedere quello che vuole in più per poter diminuire i dazi. Questa è la strategia più dannosa per l'Europa e per gli italiani. Invece la cosa migliore è che l'Unione Europea, forte del proprio mercato interno, della ricchezza del proprio mercato, prepari una serie di contromisure che possono essere di vario genere, non necessariamente devono andare a colpire i consumatori, perché comunque il tema su cui si sta ragionando delle multinazionali, del digitale eccetera, anche guardi banalmente non c'è neanche bisogno di mettergli i dazi, basterebbe fargli pagare le tasse e già questo sarebbe per loro un colpo e per noi una serie di risorse che poi potremmo anche dare per sostenere le imprese colpite dai dazi americani. Una volta che c'è questo pacchetto di contromisure ragionate, elaborate con calma, l'Unione Europea si siede con Trump e negozia, però delle contromisure sono necessarie, perché anche perché poi i dazi americani avranno degli effetti indiretti abbastanza perversi, perché anche la Cina, che è così colpita dai dazi e non potrà più esportare negli Stati Uniti, riverserà i suoi prodotti a basso costo da noi in altri paesi, cioè ci sono una serie di ripercussioni a catena che noi non possiamo far finta di niente.
Sì, sì, senza contare poi ovviamente tutte quelle aziende, non solo italiane ma europee, che in Cina, in Vietnam, in tutti questi paesi producono e si trovano in quel caso a fronteggiare i dazi americani. Garavaglia, dato che è un periodo di linguaggio brutale, come abbiamo visto già ieri dal presidente americano, la metto giù brutale anch'io. In sostanza, quello che dice Tinagli e che dice un pezzo importante del mondo europeo è: senza mettere la pistola sul tavolo non si negozia con questi.
La pistola più importante che possiamo mettere è la leva dei tassi, a mio avviso. Fa molto più male quella leva dei controdazi che, ribadisco, alla fine paga il consumatore italiano e europeo. La seconda leva grossa che abbiamo noi in Europa, mentre il resto del mondo va veloce, noi siamo i campioni del mondo della complicazione della burocrazia. Quindi se l'Unione Europea veramente si dà una mossa nel togliere tutti questi vincoli che ci siamo autoimposti, costosissimi, Orsini faceva l'esempio della idiota nuova versione della privacy che costa l'8% dei ricavi, va bene, facciamola fra 50 anni, il Green Deal, ok, chiudiamolo in un cassetto. Ecco, noi potremmo recuperare enormi spazi di manovra togliendo le misure stupide che ha fatto l'Unione Europea, ma gliene faccio un altro di esempio. Abbiamo parlato di farma, pare che ci sia una nuova direttiva sulle acque reflue che danneggerà pesantissimamente il settore farma e in particolare quello italiano, dove sappiamo essere un'eccellenza. Ecco, sì. Prendiamo questa direttiva e la mettiamo in un cassetto. Quello, iniziamo a fare i compiti a casa nostra.
Tinagli, quello è anche un punto, e lo è oggettivamente, dico, a prescindere dalle idee diverse su come reagire nella trattativa con gli Stati Uniti, che senza ombra di dubbio ci sarà, no? È al centro del rapporto Draghi, al centro del rapporto Letta, ne abbiamo parlato infinite volte. Oggi raccontavamo di un articolo di Marcella Panucci sul Sole 24 Ore che raccontava proprio come tra gli ostacoli, tra le barriere non tariffarie che gli americani vedono all'export, ci sono le stesse barriere che vedono le imprese europee nel fare business nel nostro continente.
Sì, ma guardi, ora francamente parlando di protezione dei consumatori non ho capito in che modo il consumatore italiano, europeo ci guadagna ad avere le acque reflue più inquinate, a non avere la riduzione delle emissioni, perché voglio dire, non sono cose fatte tanto per divertimento, ci sono dei provvedimenti che servono anche a migliorare la salute e la qualità della vita, dell'ambiente e per i cittadini, insomma non sono cose inventate, e anche alcune parti del Green Deal servivano per accelerare sull'innovazione tecnologica, su cui per esempio la Cina è già su alcuni fronti anni luce avanti a noi e sta già invadendo il nostro mercato con i prodotti che loro hanno sviluppato nel corso degli anni. La nostra industria era indietro ed è purtroppo ancora indietro su queste tecnologie. L'idea è di accelerare, su come ha fatto tra l'altro anche gli Stati Uniti. Non è che gli Stati Uniti non l'ha fatto, solo che gli Stati Uniti, avendo una capacità fiscale, un bilancio federale molto potente, hanno fatto questa transizione mettendo centinaia di miliardi a sostegno degli investimenti. Noi purtroppo a livello europeo non abbiamo questa capacità e l'abbiamo fatta indirizzando le imprese con delle regole, lamentazioni che per carità possiamo rivedere, le stiamo rivedendo, guardi che già in questi mesi di legislatura abbiamo già rivisto e stiamo alleggerendo molte regolamentazioni, ma il vero problema che vedo e quello che frena la competitività delle imprese non è togliere un articolo, un comma o alleggerire una reportistica, che per carità, dicevo, lo stiamo facendo, ma fare veramente un'integrazione europea, perché quello che frena oggi è che su molti fronti alla fine c'è sì la direttiva europea, ma poi 27 paesi che la recepiscono in modo diverso e aggiungono le loro regole, le loro autorità di sorveglianza, le loro autorità di controllo, perché nessuno vuole mollare il proprio fettina di potere.
No, Tinagli, guardi, dobbiamo chiudere. Il punto è talmente chiaro che ricordo ancora questo dato, se non sbaglio, contenuto proprio nel rapporto, in un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, poi citato da Draghi. Le barriere interne all'Unione Europea equivalgono nel settore industriale a un dazio del 45% e del 110% nel settore dei servizi. Grazie a Irene Tinagli, europarlamentare dei socialisti, e a Massimo Garavaglia, senatore della Lega, per essere stati con noi. Noi ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.